Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Nuovo appuntamento con il magazine musicale di Radio Popolare. Anche in questo mercoledì pomeriggio, carichi di cose. Oggi torneremo ad approfondire in maniera davvero importante la questione musica e intelligenza artificiale. Sono molto contento dell'intervista che avremo oggi, perché intervisteremo Liz Pelli, di cui abbiamo già parlato per via del suo saggio uscito a gennaio, all'inizio dell'anno. Lei è una giornalista statunitense e nell'ambiente, diciamo, musicale il suo saggio sta facendo discutere moltissimo, perché è riuscita a entrare e occuparsi corposamente della questione dell'intelligenza artificiale, appunto, ma anche delle piattaforme, della loro influenza sulla musica, ed è pieno di curiosità, diciamo, e di un punto di vista finalmente completo, o almeno che ambisce ad esserlo. Il suo libro, che si intitola Mood Machine, The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist, sarà il punto di partenza di una lunga chiacchierata che ascolteremo oggi nella prima mezz'ora. Nella seconda abbiamo ancora ospiti dal vivo, oggi abbiamo Nervi, sono contento che sia con noi perché avrebbe già dovuto essere dei nostri mese e mezzo fa, ma andiamo un saluto a Trenitalia. Il suo treno è sostanzialmente arrivato oggi. Ma riprendiamo in apertura. Vi ho dato i contatti: 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it invece l'indirizzo mail se volete scriverci in onda da qui alle 15, quando poi daremo la linea a Elisa Gracci per Playground. Dicevo, riprendiamo la buona abitudine da qui in avanti di andare ad ascoltarci in apertura sempre un brano dell'artista della settimana. Questa settimana l'artista è Bruno Arisas, che tra l'altro è stato nostro ospite ieri per una lunga chiacchierata che trovate sul sito di Radio Popolare. C'è anche un reel su Instagram che ve lo ricorda. Noi partiamo, entrando nuovamente nell'Albero delle Noci, che è il suo ultimo lavoro, con Luna Nera.
Quanto se balla stasera, Luna? Luna nera della Nigeria, mezzaluna, mezza nuda. Per strada non ti guarda quasi più nessuno, ormai cercano le stelle con la spunta blu. Non lo sanno che le stelle, anche quelle vere, non brillano come brilli tu. Ma quanto sei buona stasera, Luna, sembri un pezzetto di mela, dammene ancora e poi parla con me, che non mi parla più nessuno. Mia figlia sogna l'America e sulla luna non ci vuole andare più. Luna, non essere triste se i tuoi figli non li vedi più, è destino di ogni madre, è destino di ogni padre. Luna, non piangere, dai, non ti ci mettere anche tu, che la notte è già troppo buia, io non ti vedo più. Quanto sei bella stasera, luna, gatta di via Tiberina, graffiami ancora e poi balla con me, che ormai non balla più nessuno, e sposami almeno stasera, che ti porto sulla luna. Quanto sei triste stasera, luna, non sembri neanche più tu, mi fai paura. Non ci pensiamo più.
Bruno Rissas con Luna Nera, Bruno Rissas artista della settimana, Luna Nera appunto dal suo ultimo lavoro L'albero delle noci. Ma come vi anticipavo, torniamo a parlare di intelligenza artificiale e anche di piattaforme e del loro rapporto con la musica, e sono molto contento di poterlo fare con un'intervista a Liz Pelli. Intanto benvenuta Liz, tu hai scritto un libro di cui appunto parleremo adesso, che è Mood Machine, che è un po' un caso editoriale nel mondo della musica, in cui affronti approfonditamente il tema dell'intelligenza artificiale, ma anche il tema delle piattaforme e della loro influenza sul consumo e sull'uso della musica. La prima domanda è: da dove sei partita e se avevi già un'idea di punto di arrivo quando hai iniziato a scrivere questo libro?
Yeah, so when I started first writing about Spotify, it was 2017. I first became interested in researching Spotify in 2016. And at the beginning, I was really just interested in thinking about...
Sì, quando ho iniziato a scrivere su Spotify era il 2017. Mi sono interessata per la prima volta alla ricerca su Spotify nel 2016. All'inizio mi interessava solo pensare a cosa si vede quando si apre l'app e si guarda Spotify, cosa si vede e come ci si è arrivati. Per certi versi il libro segue un filo conduttore simile, ma all'inizio ero davvero interessata a saperne di più sull'influenza delle major discografiche su ciò che si vede quando si apre l'applicazione. All'inizio, quindi, ho intervistato persone che lavoravano presso le major discografiche e cercando di capire il rapporto tra le etichette e i curatori di Spotify. Dopo questa prima ricerca mi sono resa conto che c'erano molti altri livelli della storia, oltre al rapporto tra le etichette e i curatori. Così ho scritto una serie di articoli su cose come i pregiudizi di genere e le raccomandazioni algoritmiche e sul modo in cui Spotify raccoglieva e vendeva dati relativi all'umore. Ho scritto un pezzo sull'influenza della curatela dello streaming, sul suono della musica pop, su tutti questi filoni diversi. Poi, una delle sfide di scrivere un libro è cercare di capire come prendere tutti questi fili diversi e farli diventare un'unica narrazione. Ho passato molto tempo a cercare di capire la struttura del libro. In pratica, non appena ho iniziato a scrivere di Spotify, diversi editori e agenti hanno iniziato a contattarmi, chiedendomi se volevo prendere in considerazione l'idea di trasformarlo in un libro. Ma una preoccupazione è che queste piattaforme cambiano molto rapidamente. Se scrivo un libro, sarà obsoleto quasi subito? o non sarà corretto? Quindi una delle preoccupazioni era cercare di capire se fosse più utile continuare a scrivere articoli o se dovessi provare a trasformarli in un libro. Poi, quando ho deciso di fare il progetto di un libro, una parte del pensiero era che ogni volta che scrivevo un saggio su qualcosa che aveva a che fare con Spotify, la gente diceva: beh, e questo aspetto, e non hai scritto di questo. E io rispondevo: beh, ne ho scritto l'anno scorso, eccoti il link, oppure: oh, ne ho scritto tipo 2 mesi fa, ecco il link. E mi sono resa conto che, quando si parla di molte questioni diverse, che si tratti dell'impatto dello streaming sull'ascoltatore, o del suono, della musica, o del modello di royalty, è davvero utile considerare tutti questi argomenti nel contesto o tutti insieme.
And I realized that when you talk about a lot of these different issues, whether it be the impact of streaming on the listener or the sound of music or the royalty model, like it really helps to consider all these different topics in context or altogether.
Come dicevi, è stato un lavoro complesso. So che hai fatto centinaia di interviste ad addetti ai lavori, a ex lavoratori delle piattaforme, a musicisti, per tirarne fuori un quadro completo. C'è qualcosa che hai scoperto in questo lavoro che ti ha sorpreso in particolare?
Definitely, there were a lot of things that surprised me. I think really early on, you know, one of the early essays that I wrote about Spotify that seemed to resonate with people was this piece that I wrote.
Certamente, ci sono state molte cose che mi hanno sorpreso. Una delle prime cose che ho scritto su Spotify, che sembrava risuonare con le persone, era questo pezzo che ho scritto nel 2018 chiamato Strembet Pop. Trattava del modo in cui l'ascesa del sistema delle playlist e la popolarità dell'ascolto di musica su playlist chiamate Chill Vibes o Sad Mix o, come dire, Sad Indie, di come l'influenza di queste playlist chill e tristi stava iniziando a influenzare il suono della musica o i tipi di musica che stavano diventando popolari. In alcune prime ricerche che ho fatto intervistando autori di canzoni pop, ho scoperto che andavano alle sessioni e si sentivano dire che volevano fare canzoni da vibrazioni tristi, da Spotify. Così, mentre lavoravo al libro, ho capito che volevo provare a espandere quel pezzo in un capitolo più ampio. E una cosa che mi ha davvero sorpreso è stato scoprire che non erano solo i cantautori a sedersi alle loro sessioni cercando di capire come fare musica che andasse bene su Spotify. La stessa Spotify ha anche ospitato veri e propri campi di scrittura di canzoni. I campi di songwriting ospitati da Spotify sono stati qualcosa che mi ha davvero sorpreso, perché non li avevo mai visti in giro. È stato interessante perché ho parlato con un musicista che aveva partecipato a uno di questi campi di Spotify. Da un lato, sembrava che il tipo di musica prodotta in questo campo fosse in linea con il tipo di musica che ci viene in mente quando pensiamo alla musica che ha successo nell'economia dello streaming. Una musica di facile ascolto, che si può ascoltare in una caffetteria, una musica di sottofondo molto rilassata e calmante. Ma una cosa che ho imparato facendo ricerche su questi campi è che la motivazione che ha spinto Spotify a farli potrebbe non essere necessariamente solo quella di cercare di generare musica che possa andare bene sulle loro piattaforme. Ma sembra che sia stato pensato come un modo per cercare di sistemare il loro rapporto con la comunità dei cantautori. Perché il rapporto di Spotify con gli autori di canzoni, cioè con le persone che scrivono le canzoni che verranno registrate dalle pop star, è stato molto teso a causa di diverse storie riportate dai media, come quella di Spotify e di altre aziende tecnologiche che fanno pressioni per mantenere il più basse possibili le royalties che devono agli autori di canzoni. Quindi è quasi come se questi campi di scrittura di canzoni cercassero di appianare il loro rapporto con gli autori, dando loro un po' di tempo gratuito in studio.
So it's almost like these songwriting camps for them kind of trying to like smooth out their relationship with songwriters by giving them some free studio time.
Come già dicevi, sostanzialmente i due mondi di cui ti sei occupata, cioè quello dell'intelligenza artificiale e quello delle piattaforme, sono mondi in continua evoluzione. Tra l'altro ti ci è voluto del tempo per portare a termine il lavoro. Ti è capitato di vederli cambiare, questi mondi, di veder cambiare le cose mentre scrivevi questo libro?
Yeah, that was one of the big challenges. You know, when I first wrote the book proposal in 2021, there was some mention of AI and, you know, maybe thinking about what are the opportunities for artists. And then as I was writing it, it became clear that...
Sì, questa è stata una delle grandi sfide. Quando ho scritto la prima proposta di un libro nel 2021, c'era qualche accenno all'intelligenza artificiale. E sai, forse pensavo a quali fossero le opportunità per gli artisti. Poi mentre lo scrivevo è diventato chiaro che in realtà c'erano molte più sfide e preoccupazioni che la comunità degli artisti giustamente nutriva riguardo al consenso e al fatto che gli artisti si assicurassero che se la loro musica verrà usata come addestramento per creare musica generativa per l'IA, avessero voce in capitolo sull'uso che ne verrà fatto. Ma credo che un'altra questione che ha iniziato a emergere è che le etichette e i servizi di streaming sono sempre alla ricerca dei contenuti più economici che riescono a trovare. La possibilità di avere contenuti generativi di intelligenza artificiale a basso costo pone molti problemi in termini di prosecuzione di questo modello di esclusione degli artisti che sanno quanto valgono o degli artisti che cercano di guadagnarsi da vivere in questo panorama. Quindi cercare di trovare l'angolazione giusta per discutere le sfide dell'intelligenza artificiale generativa è stato qualcosa che mi sembra che in un certo senso i servizi di streaming stiano ancora cercando di capire come trattare. Daniel Ek, CEO di Spotify, ha parlato in alcune interviste del fatto che l'IA generativa è davvero positiva dal punto di vista culturale per la musica e che è entusiasta delle possibilità che offre. Ma credo che i servizi di streaming siano ancora divisi sull'idea di consentire la musica completamente realizzata con l'intelligenza artificiale generativa o solo quella in cui sono artisti umani a collaborare in collaborazione con l'IA. Ma ad un certo punto come si determinano questi confini? Una cosa che cerco di sottolineare nel libro è che ci sono molte conversazioni davvero importanti e complicate sui contenuti generativi dell'intelligenza artificiale che sono ancora in fase di elaborazione e che i gruppi di difesa degli artisti stanno cercando di far valere i diritti dei creatori in queste conversazioni. Ma altrettanto interessante e altrettanto importante è non solo il modo in cui quella che viene chiamata IA sta attualmente influenzando o influenzerà la musica stessa, ma anche il modo in cui, negli ultimi 15 anni, diversi tipi di IA, l'apprendimento automatico, la raccomandazione algoritmica, la personalizzazione, hanno già davvero influenzato il modo in cui la musica viene contestualizzata e presentata alle persone. E l'impatto dei sistemi di automazione che hanno creato questi nuovi modi meccanizzati di scoprire e di ascoltare la musica. Credo che questo abbia un impatto anche sul valore della musica nella società o sulla sua potenziale svalutazione in termini di automatizzazione di questo rapporto di fondo che molte persone hanno con la musica oggi.
Mechanized ways of discovering music and listening to music. I think that equally has an impact on the value of music in society or the potential like devaluing of music in terms of like just automating this sort of background relationship that a lot of people have with music today.
Stiamo parlando con Liz Pelli, autrice di Mood Machine, come dicevamo uno dei casi editoriali a livello musicale dell'ultimo periodo, libro in cui Liz Pelli affronta il rapporto tra musica e piattaforme, tra musica e intelligenza artificiale. Giustamente Liz, ci dicevi che il rapporto con l'intelligenza artificiale non è solo con quella generativa, quindi con quella che crea i brani musicali, ma di fatto da anni agisce già anche sul guidare un po' le nostre scelte, sul creare delle playlist un po' su misura che ci guidano nell'ascolto, facendoci ascoltare quello che vogliono loro. C'è qualcosa che pensi si possa fare da un punto di vista proprio dell'ascoltatore per tornare ad avere un po' più in mano le nostre scelte?
Yeah, I think that one of the things that concerns me about the way in which
sì, credo che una delle cose che mi preoccupa del modo in cui lo streaming e i sistemi di playlist e personalizzazione hanno cambiato il rapporto delle persone con la musica o in alcuni casi ne hanno influenzato il rapporto sia questa sorta di difesa dell'idea della musica come qualcosa di passivo, qualcosa da mettere in sottofondo. In molti modi i servizi di streaming hanno suggerito che il rapporto con la musica dovrebbe essere più con le playlist che con gli artisti stessi, o hanno fatto in modo che il modo più facile e conveniente per ascoltare la musica sia solo scegliere una categoria di playlist e lasciarla suonare. E credo che essere più intenzionali sarebbe importante. Una cosa di cui ho parlato con le persone è l'idea che gran parte della musica ci arriva attraverso un feed. Tu apri l'app e ti aspetti che la musica ti arrivi o che le informazioni ti arrivino. E una cosa che potrebbe essere un antidoto è essere più intenzionati a creare un proprio approccio per ascoltare la musica o avere un proprio sistema per mantenere un senso di ciò che vuoi effettivamente ascoltare, in modo che quando hai quei momenti in cui ti chiedi cosa devo ascoltare, hai una tua sorta di lista, piuttosto che doverti affidare alla musica che ti arriva. Ma anche sostenere direttamente i musicisti attraverso piattaforme come Bandcamp, o c'è un'intera costellazione di artisti che in questo momento stanno lavorando su alternative a Bandcamp, come nuove piattaforme che probabilmente, a mio avviso, nasceranno nei prossimi anni. Quindi mi sembra che in questo momento ci troviamo in un punto di inflessione in cui molti artisti stanno iniziando a lavorare sulle proprie piattaforme per ascoltare la musica.
Constellation of there's a lot of artists right now that are working on alternatives to Bandcamp as well, like new platforms that probably I feel like will be coming out in the next few years. So I do kind of feel like we're at this like inflection point right now where a lot of artists are starting to work on their own platforms for listening to music as well.
Allora, Liz Pelli, grazie innanzitutto per questa chiacchierata, ma poi anche per il libro, proprio Mood Machine, perché ci permette di unire tanti puntini. A volte ci si fanno idee anche solo parziali di quanto sta accadendo. Invece questo è un lavoro che ti dà un quadro completo. A proposito di questo, prima di salutarti, volevo farti un'ultima domanda, che è: ti sono rimaste domande aperte una volta chiuso questo lavoro?
No, I still have a lot of questions, actually, but one thing that I think remains a really big...
Beh, no, in realtà ho ancora molte domande, ma una cosa che credo rimanga un problema davvero importante per gli artisti nell'economia dello streaming è la segretezza dei contratti tra le grandi etichette e i servizi di streaming. Proprio ora, solo un paio di settimane fa, Universal Music ha stipulato un nuovo contratto con Spotify, e i termini dei contratti di Universal Music con Spotify hanno un'influenza enorme sull'intero settore della musica registrata globale, sull'intera piattaforma, sull'intero modello di streaming. Credo che le major discografiche detengano un potere, un'influenza che devono ancora essere affrontati. Quindi per me la prossima cosa da approfondire è quali siano i termini dei contratti tra le major e i servizi di streaming. E se non siamo in grado di creare questa trasparenza attraverso il giornalismo e la documentazione, allora nel mio libro scrivo che forse è necessario coinvolgere un'agenzia governativa di regolamentazione.
Journalism and reporting, then in my book I write that, like, you know, maybe some sort of like government regulatory agency needs to get involved.
Okay, thank you a lot, Liz, for your time. Thanks a lot for your work. Hope to have the possibility to talk with you again. And good luck for everything, really. Thank you.
Thank you so much. I appreciate it.
Bye.
Well, I can find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Towards the light, I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh yeah.
she'd lost that night.
Find My Way, Paul McCartney. Abbiamo ascoltato questo lungo approfondimento con Liz Felli oggi. Una prima parte di grosso approfondimento. Abbiamo provato a fare un po' proprio un reportage, allargando il nostro discorso, in particolare sull'intelligenza artificiale, ma anche sulle piattaforme, il loro rapporto con gli artisti e la musica. E Sir Paul McCartney, visto che abbiamo chiuso con Liz Felli che diceva: beh, se non riusciamo a bilanciare le cose coprendole da un punto di vista giornalistico, forse dovrebbero intervenire coloro che legislano. Merita questo, Sir Paul McCartney un mesetto fa ha dichiarato alla BBC che le modifiche proposte alla legge sul copyright potrebbero consentire l'uso di tecnologie plagiate che renderebbero impossibile per i musicisti e artisti guadagnarsi da vivere. Quindi anche quello della legislazione, è un campo aperto. Evidentemente, tra l'altro, quello è un campo che risente della territorialità ed è una delle cose su cui torneremo, quella quindi della regolamentazione anche dell'utilizzo, in particolare dell'intelligenza artificiale generativa. Sono però le 14:28 minuti, abbiamo un paio di minuti di pubblicità, ma state lì perché poi torniamo e finalmente diamo il benvenuto a Nervi, il nostro ospite di oggi.
Ritorno al centro per guardarmi un po' attorno. Ritorno in tempo per la festa dell'anno. Io più di tutto mi ricordo il futuro, quella promessa che non piace a nessuno. Mi sento in colpa, non capisco per cosa, forse l'assenza, vorrei chiedere scusa. E sembra così strano, sembra manchi qualcuno. Quel qualcuno potrei essere io. Staccare il culo da quella panchina dove ho bevuto forse qualche sogno di troppo e ritrovarla sempre uguale a se stessa. Forse è per quello che ti sembra più vecchia e quella chiesa in cui non sei mai entrato che ha ripulito il sagrato dall'alcol. E quegli amici a cui non sei mai mancato, ma che comunque ti volevano bene. Perché la cosa più difficile non è certo partire, ma è tornare. Fare finta aver premuto per errore lo schermo sul tuo nome. È voler fare tardi, esagerare e poi svegliarsi presto. E sin da piccolo sognavi il momento di specchiarti in un fiume diverso. Il grattacieli potevi scalarlo, ma non sapevi che poi in cima fa freddo. La detestavi quella via di botteghe, come l'odore del caffè di tuo padre. E ti sentivi scemo a tornare ubriaco e sperare che dormisse ancora per sbaglio. Quella panchina lei che ha visto di tutto, che ribolliva nelle sere d'agosto, quel sagrato in cui hanno sempre spacciato. Questo silenzio ora mette paura, quella promessa non l'ho mai mantenuta. Per ricascarci ho sempre avuto una scusa. E adesso che mi sembra tutto perfetto, forse sono io quello di troppo. La cosa più difficile non è certo partire ma è tornare e fare finta aver premuto per errore lo schermo sul tuo nome e voler fare tardi esagerare e poi svegliarsi presto e voler essere grandi e stare bene senza mai invecchiare e voler scegliere e poi andare avanti senza lasciare niente, senza lasciare niente e poi svegliarsi presto.
Nervi live a Radio Popolare, benvenuto, che bello averti qua, finalmente direi.
Ciao, grazie.
Sono molto molto contento, grazie a te, insomma il ringraziamento è un po' d'obbligo quando si parte con della musica dal vivo. La frase su cui chiudi il brano è la frase che dà il titolo a tante cose, tra cui il disco completo in realtà, che è fuori da ormai 3 mesi, qualcosa tipo, un paio di mesi.
Sì, insomma, due e mezzo,
siamo alla fine di novembre, quando...
29 novembre uscito.
Esatto, sì. Vede la luce il lavoro di cui stiamo parlando e di cui abbiamo citato di fatto già il titolo. Io partirei da qui, poi ci sono tante cose che voglio chiederti anche sul tuo percorso, perché poi ovviamente questo disco è frutto di tante cose, però c'è una consapevolezza di una fase della vita che secondo me è un po' complicata in E poi svegliarsi presto, e già forse è nel titolo, no? Che nella canzone che abbiamo appena ascoltato tra l'altro arriva quasi come una conseguenza, cioè volere fare i grandi e poi svegliarsi presto, cioè come se fosse una delle cose che in qualche modo ti inserisce in un certo modo di intendere te stesso. Qualcuno lo definirebbe un disco della maturità, a me viene da definire, nel senso dei contenuti, a me viene da definirlo un disco della maturità inseguita o del tentativo di capire cosa sia questa maturità, se esista veramente o se siano delle aspettative in realtà che arrivano un po' da noi, un po' da fuori, un po' le abbiamo fatte nostre ma arrivavano da fuori. Che tipo di in cosa ti sei interrogato nel lavoro su questo disco?
Allora, intanto ti ringrazio, trovo la tua osservazione interessante e mi ci rivedo. Credo che ci sia un'età che non è assolutamente anagrafica, in cui non si è più ragazzi o ragazze, ma nemmeno adulti. E questo disco vorrebbe parlare esattamente di quell'età, che per alcuni, come è stato per me, come è per me, è anche un'età in cui ci si sente persi in alcuni momenti. Si vorrebbe continuare a fare tardi e si continua a farlo, ma si prova anche il bisogno necessario, può essere per lavoro, ma anche la voglia di svegliarsi presto, quell'età in cui si vuole tutto ma non si può realmente avere. Infatti non mi trovo d'accordo quando si parla di un traguardo, lo svegliarsi presto. Io parlo appunto di un'aspettativa. Con questo non sempre ci riesco, ecco. E non sempre
bene.
Mi interessa nemmeno.
Bravo, anche perché no, io credo che sia poi, questo è tutto un altro discorso, ma credo che sia poi una grossa verità che il mondo si divide in quelli che rendono di più la sera e quelli che rendono di più la mattina. Però l'aspettativa dello svegliarsi presto, del mattino con l'oro in bocca, un po' l'abbiamo. E se non altro, per quanto mi riguarda, che sono uno che fa fatica a rinunciare a fare tardi la sera, diamogli questa possibilità stomattina con l'oro in bocca. Però insomma
non si
poi
può volere tutto.
Non
mi
si può volere tutto.
Sono d'accordo con i tuoi punti di vista.
Devi a un certo punto, arriverà il momento di scegliere, ma avrai le due braccia della bilancia, che insomma i due piatti della bilancia su cui hai sperimentato le varie cose. Ci sono un po' di racconti di periodi, secondo me anche un po' di sperimentazione su te stesso da un punto di vista della vita proprio in questo disco. Quanto ti è servito raccontarti quando il lavoro poi un pochino lo hai chiuso?
Beh, è difficile definire quando l'ho chiuso, perché non lo voglio negare adesso, è stato molto sofferto per me questo disco, ma perché credo che sia un'aspettativa di tantissimi miei colleghi, colleghe, arrivare al primo album,
sì.
E avrei potuto farlo anche forse un anno e mezzo prima, però trovavo una grande, non era un problema di avere o non avere i pezzi, trovavo che mancasse qualcosa nella limpidezza del messaggio che volevo dare, è stata una scelta anche avere dei testi con delle parole volutamente semplici, perché volevo essere limpido, ma non verso il pubblico, prima di tutto verso me stesso, era la prima cosa, perché mi sono sentito molto perso in questi anni, ho vissuto a Milano, sono tornato a Firenze, prima di tornare a Firenze ero convintissimo di andare a Roma, ho vissuto lo strascico di 2 anni del Covid come tantissimi altri miei coetanei in un'età fondamentale della vita. Con questo non mi voglio lamentare, non voglio incolpare nessuno, ho sbagliato tanto in quel percorso, l'ho fatto io, l'ho voluto fare e sono errori che mi sono serviti. Questo disco vuole raccontare proprio un giorno in cui sei convintissimo di una strada che sia quella giusta da seguire e il giorno dopo che torna qualcuno all'improvviso e ti fa cambiare idea, i tanti se che incontri, ci sono poche certezze, mi fanno molto paura le certezze, e invece ho dato tanto spazio ai dubbi, volevo far respirare dubbi in questo disco.
Ci sono, secondo me, c'è la richiesta, come giustamente evidenzi, di prendersi il tempo dell'incertezza e anche di viverci un po' in alcuni passaggi, e d'altro canto ci sono un po' di aspettative esterne, questo tra i vari dubbi c'è anche quello un po' di avere già perso troppo tempo, l'essersi bevuti il tempo, in qualche modo il futuro, in alcuni passaggi, ci sono dubbi che hanno sempre il sottile confine con l'ansia. Quanto questa cosa fa parte di te o ha fatto parte di te nel periodo di lavoro su questo disco?
Allora, io sono un ansioso sicuramente, non lo metto in dubbio. Però mi ricordo, ho letto il libro di Marina Abramovic,
sì.
Che diceva l'ansia e la depressione sono delle malattie. La malinconia è uno stato d'essere che può essere ispirante. L'ansia e la depressione soffocano. In qualche modo sulla depressione sono d'accordo con lei. L'ansia per me è stata anche ispirante quando l'ho conosciuta. Poi nel tempo credo che sia un problema che vada curato,
certo.
Come tutte le cose. Non è quello, secondo me, che porta a scrivere. Non è il dolore che deve portare a scrivere. Secondo me c'è anche, non voglio essere troppo materialista, ma è una sorta di artigianato. Questo
sì.
Disco non l'avrei scritto se non avessi avuto il tempo di mettermi anche per una settimana, 3 ore al giorno con la chitarra in mano. Di brani se ne scrivono tanti per averne 11 soddisfacenti. Quindi la parte ansiogena nella mia vita esiste, però sono contento nel tempo che non è più un motore. Questa cosa credo sia anche un po' pericolosa per chiunque faccia un'attività creativa, legare la propria creatività a uno stato come l'ansia, la depressione, qualcosa di brutto che ti accade. Bisogna saper parlare di sentimenti senza per forza, secondo me, esserne sopraffatti. Poi chiaro, il vissuto serve per raccontarlo, ma poi se no si finisce a diventare un range di creativi che parlano solo del proprio vissuto, che non è una
sì.
cosa che mi interessa. Secondo me la creatività deve andare anche oltre poi il proprio personale.
Posso chiederti come lavori su questo? Cioè come lavori nel tentativo di sgrassare un pochino magari la prima materia da quello che potrebbe essere un po' troppo il riflesso di quello che sei effettivamente tu?
Scusami.
Grazie per aver sottolineato.
Una schitarrata. È una domanda difficile, ti rispondo senza pensarci, studiando alla fine. Credo che un'operazione fondamentale è studiare molto gli artisti che mi hanno ispirato, ma soprattutto ho scoperto una cosa. Se mi piace un artista, cerco di studiare l'artista a cui lui si è ispirato. E in quel modo, secondo me, è utile per andare oltre se stessi, perché in qualche modo il rischio del solipsismo quando hai una chitarra fra le mani, un pianoforte, è altissimo. Quindi sapersi medesimare nelle storie degli altri, anche essere aperto, ascoltare tanto. A me, ad esempio, da piccolo piaceva tantissimo stare affacciato alla finestra, vedere cosa succedeva sotto. Erano fattarelli, ma nei fattarelli secondo me si trovano delle emozioni profonde. Questa è una cosa a cui sono molto legato. Quindi lo studio sia di altri artisti, ma anche di robe comune da poco. Mi piace stare in piazza, veramente una cosa che apprezzo. Ho poco tempo adesso, ma fatemi tornare in piazza, voglio tornare a Firenze questo weekend
a osservare un po' di ciò che accade. Nervi, io, visto che hai una chitarra in mano, come hai giustamente voluto far notare usandola, ti chiederei di portarci nuovamente all'interno di questo lavoro e ti chiederei cosa ci porti adesso.
Allora, voglio fare una cosa speciale, non l'ho mai suonata in acustico in radio e voglio suonarla stasera. Un brano si intitola Blues del 97. 97 è un locale a Firenze in una via Borgo La Croce dove ho vissuto tante esperienze della mia vita che ha un ruolo fondamentale, quindi sono contento, anche se è un brano di quelli in fondo al disco, ma ci tengo tantissimo e vorrei suonarvela in una versione che non ho mai fatto così, chitarra e voce. Se sei d'accordo la...
Sono d'accordo, ti ringrazio del regalo e quindi Nervi dal vivo, Blues del 97.
Ho visto troppe bestialità in questo posto. Ti ho visto triste per quel tipo che io non conosco. Mi rido addosso solo per sentirmi dentro questa mia storia in cui sarei stato un faro spento. A te avrei dato una scarica di schiaffi stronzo, ma chi ha il coraggio di sentirsi tanto grezzo? Le paga il mutuo con i soldi dello spaccio. Lui cerca il vero delle pratiche di un pazzo. Sei calma mamma, ti ho voluto bene, ma tu me ne hai voluto troppo. Queste le nostre pene. Oh sì. E poi c'è Marco che è ancora fidanzato. Guarda il presente, ne parla già al passato. Giulia che è bella, ma non la chiama mai nessuno. È quel suo sguardo senza niente di animale. So che stasera con te ho parlato troppo. E le tue labbra, che io non conosco proprio, le guardo tingere il bicchiere da ogni lato. E poi macchiare quel tipo che non ti è mai piaciuto. Sei calma mamma, ti ho voluto bene, ma tu me ne hai voluto troppo. Queste le nostre pene. Oh sì. Cosa ci manca? Mi sembra di avere tutto. Una gastrite e qualche bugia la sera intera. Io fossi solo ti avrei già dimenticato. Ma quando fai sesso e duri poco ti ricordi quando hai amato. Stai costruendo della vita tutto un rimorso. Tu che non ti volti indietro per non graffiarti il volto. Guardi quel cane che si mangia tutto l'osso. Chissà se il mondo per te lo tiene ancora un posto. Sei calma mamma, ti ho voluto bene, ma tu me ne hai voluto troppo. Queste le nostre pene. Oh sì, ancora. E io stasera vorrei soltanto lavorare. Vorrei scappare, lasciare la sede senza salutare. La luna in cielo, qui non la vede nemmeno la sua ombra. Lei non li cerca gli sguardi di chi non teme il peso di una tomba. E questa rosa all'ingresso che a me sembra molto stanca. E il cantatore che crede troppo alle parole. È una ragazza troppo piccola per poter bere. Lei almeno ride, si gode il buio, non chiede se queste storie sono vere. Sei calma mamma, ti ho voluto bene, ma tu me ne hai voluto troppo. Queste le nostre pene. Oh sì, l'ultima. Sembra che qui nessuno voglia stare bene. Luca si sforza, arricci il sorriso, ma vuole solo tirare. Io che i tuoi occhi tristi sullo schermo non riesco più a specchiare. In quei bicchieri di benzina chissà se Mimmo ci mette tutta la voglia che ha di stare male. E poi tu torni all'improvviso, col tuo bel viso, senza avviso torni. Ma per me non è certo il tempo. E ho pregato il giorno che arrivasse questo momento. Ma ora non sono pronto, il sogno si avvererà un tormento. Stai calma mamma, ti ho voluto bene, ma tu me ne hai voluto troppo. Queste le nostre pene. Ancora, ancora. Stai calma mamma, ti ho voluto bene, ma tu me ne hai voluto troppo. Queste le nostre pene. L'ultimo. Stai calma mamma, ti ho voluto bene, ma tu me ne hai voluto troppo. Queste le nostre pene.
Wow, il blues del 9-7 dal vivo in questa versione inedita, Nervi, grazie, davvero,
grazie a voi,
nuovamente.
È stato bello fare una cosa nuovissima.
È stato proprio figo. Senti, io vorrei tornare un attimo a una cosa che hai citato, ovvero l'importanza per non essere ombelicale di guardare a chi ti ha ispirato e a chi ha ispirato chi ti ha ispirato, che è una cosa molto bella. Ci sono tante cose all'interno del tuo disco anche da un punto di vista musicale, perché abbiamo parlato tanto dei testi, che sicuramente hanno la loro importanza che riguarda te e che punta ad avere uno sguardo più universale. Ci sono le storie, ci sono i passaggi, ma poi c'è la musica e davvero anche a livello di arrangiamenti ci sono brani molto diversi. A un certo punto spunta un autotune, per dire, cioè ci sono dei passaggi, no, anche curiosi. Posso chiederti se anche in questo tu hai uno sguardo su degli artisti che per te sono o sono stati importanti, o se di sguardo ne hai più di uno, o se sono entrate altre orecchie a collaborare con te in questo lavoro portando dei suoni diversi?
Allora, ti rispondo dicendo che nella vita ho un enorme problema, quello di prendere le decisioni, e sapevo che questo problema si sarebbe rispecchiato anche all'interno del disco, per cui invece di combatterlo ho cercato, non dico di farci un punto di forza, ma farlo ruotare attorno a quello. Quindi venivo da anni in cui mi aveva folgorato Blonde, Frank Ocean,
Madonna,
quell'idea minimale di musica, quindi l'uso autotune un po' più artistico ma legato comunque alla musica suonata. E dall'altra parte nel passato non riesco a fare a meno di Bowie, l'epoca glam, quindi Mark Bolan, e anche invece sull'italiano il cantautorato anni 60-70 da Tenco a Battisti, per cui era difficile far convivere tutti questi, tra l'altro vengo da una band rock, sono stato 10 anni, quindi tutte queste influenze, era difficile farle convivere con un compromesso, per cui ho voluto rischiare e farle convivere tutte senza compromesso, come un grande condominio interrazziale, diciamo, in cui tutti hanno il loro spazio. Non volevo creare falsità di annacquare tutto, volevo lasciare uno spazio puro per ognuna di queste influenze. È un discorso complicato perché ci ho messo tanto a capire se farlo o non farlo. Alla fine mi sono buttato, devo ringraziare enormemente però tutta la band che mi segue anche dal vivo, che lavora in studio con me agli arrangiamenti, e poi un grande ringraziamento, dico nomi velocemente, vai, Elia come me, Tommaso, Giulio, Andrea e anche Giulio, un altro Giulio, e ci tengo a ringraziare, ma soprattutto poi Mattia Cominotto, che ha fatto il mix del disco. Lui ha avuto un ruolo molto importante nel far convivere tutte queste influenze a livello sonoro. Ero un po' spaventato, devo dire la verità, ma ora sono più tranquillo risentendo.
Ora, a me affascina molto questo approccio, e credo anche che ci vorrebbe più coraggio nel portarlo avanti, non per te ovviamente, ma in generale, no? Voler per forza trovare una delle principali sonorità e tentare di assomigliare a quella, autoetichettandosi in qualche modo, ma offrire uno spettro ampio che poi in realtà è molto più vicino alla realtà per quanto riguarda l'identità musicale, è un qualcosa di, secondo me, non coraggioso, ma proprio giusto, soprattutto in un primo disco che chiaramente determina un'identità per quanto ti riguarda. Hai fatto un po' di nomi del percorso da cui arrivi, il più recente Frank Ocean, un disco in realtà di qualche anno fa, Blonde, comunque nella lavorazione di questo disco quanto è contato quello che invece avevi nelle orecchie in quel momento, e c'è qualcosa oggi intorno che ti affascina, o qualcuno che ti affascina, l'approccio di qualcuno che ti affascina, non per forza le sonorità ma proprio l'approccio artistico?
Allora, un punto di svolta all'interno del pensare proprio il disco, ho visto a Bologna Giovanni Truppi, conoscendolo molto molto poco, devo dire, che è una cosa bellissima, andare a un concerto di un artista,
è una fortuna,
conoscendolo poco, e mi sono innamorato del suo modo di scrivere. Mi sono innamorato perché è come se avessi sentito delle cose che mi piacevano e che volevo fare senza saperlo. In qualche modo ho capito che ero in una strada di ispirazione. Poi chiaramente non ho avuto il tempo, diciamo, per cogliere tanto da questo, però è stato un evento fondamentale, raccontare le storie in quella maniera. E in Italia, devo dire, Giovanni Truppi mi fa impazzire adesso. Mi piace tanto l'Aslo, mi piace tanto anche Lucio Corsi, da sempre. È un nome con cui, tra l'altro, anche le sue influenze mi ci ritrovo, soprattutto inglesi. E poi devo dire anche la scena cantautorale, sto vedendo francamente Anna Castiglia, Giorgines da tempo, devo dire Emma Nolde, l'amante, trovo tantissime cose belle femminili in questo momento, anche un modo di scrivere che mi piace, per cui penso che non mi piace fare queste differenze, però non è un caso che sia emersa tanto cantautorato, lo voglio chiamare cantautorato perché un cantautorato femminile mi sembra riduttivo, che però venga da una sensibilità femminea, e vorrei e secondo me gli artisti uomini che fanno cantautorato devono coglierla questo femmineo nella musica, a prescindere dal genere, il sesso, queste sono cose secondarie che ci interessano poco, però un modo di scrivere che mi affascina tantissimo in Italia adesso.
Ti faccio un'ultima domanda che riguarda il tuo rapporto con questo disco. Sono passati 2 mesi e mezzo, un calcolo abbastanza esatto in realtà, non tanto approssimativo. Cambia il rapporto con il tuo lavoro e come ti ci rivedi adesso? Come ti ci rispecchi con un pochino di distanza temporale?
Allora, è una bella domanda, lo sto portando dal vivo, quindi i pezzi si stanno evolvendo. Concerto dopo concerto c'è un assolo che dura di più, qualcosa che cambia, e vorrei veramente che fosse sempre così. Magari fra un anno finiamo di portarlo dal vivo con la band, i brani hanno veramente un'altra anima. Le band con cui sono cresciuto facevano così, sentivi un disco live ed era un altro disco, e questo sarebbe veramente bello. Non è facile, però avere tanti concerti mi aiuta a svilupparlo. Devo dire che per caso ieri è partito in macchina perché era attaccato il Bluetooth, mi ha fatto strano risentirlo. Sono più abituato a suonarlo adesso.
Perché ormai
è un po' diverso, ha una
veste un pochino diversa. Tra l'altro ieri era al Bico, giusto?
Ieri al Bico, sì.
Tra l'altro posto bellissimo.
Sì, bellissimo. Faccio un appello al Bico, fate una foto alla sala perché è bellissimo. Era la prima volta che, quando vivevo a Milano, era chiuso per il COVID.
Sì, sì.
Veramente bello, bello, bello. Sì. Non l'avevo visto, non c'era.
È anche un posto in cui si riesce a creare una condivisione col pubblico molto immediata. Il palco è relativamente basso.
Esatto, sì,
Il bar è al lato della pista, diciamo, per cui davvero si crea.
Ho fatto metà concerto in mezzo al pubblico.
Si fa serata praticamente al Bico. È veramente così. Sì, è veramente un posto molto figo. Senti, ti chiedo se ci regali un ultimo brano prima di salutarci.
Okay. Volevo non fare singoli, ma ora lo faccio perché faccio Baby Trop, il secondo singolo.
Perfetto. Allora, intanto che accordi, io approfitto intanto per ringraziarti e salutarti.
Grazie a voi, grazie a tutto Radio Popolare.
E per ringraziare e salutare chi è stato all'ascolto di Jack, che torna domani come sempre alle 14. Dopo aver ascoltato l'ultimo brano di Nervi dal Vivo, andremo inizierà Playground di Elisa Graci. Il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare tra qualche minuto, e la playlist, se volete, Spotify o Instagram, seguite Matteo Villacci, trovate tutto. A te e grazie ancora.
Te non interessa che fumare fa male, che non sbagli mai niente, non vuoi proprio cambiare. Che questo inverno è una stagione all'inferno, ma io non sono Rambo, voglio morire da vecchio. E anche stasera usciamo senza senso, facciamo un salto e ci cadiamo dentro. Guido di notte con un faro spento, e la mattina chiama ed io non sento. Sai che penso? Bevi troppo, bevi troppo. Siamo soli senza un soldo, parli sempre sbiascicando. Bevi troppo, bevi troppo. Dammi retta, bevi troppo. Prova a andare a letto presto, non pensare sempre al sesso. Bevi troppo, bevi troppo. Prova andà dal letto presto, dammi retta, bevi troppo.
Non so più come dirti
che non voglio scappare. Facciamo un passo completo, voglio essere normale. E anche stasera che non senti freddo, sì. E anche stasera dici aspetta è presto, ah. E anche stasera cerchi un nuovo posto. Oggi dove si va? Ah, ah. Bevi troppo, bevi troppo. Dammi retta, bevi troppo. Prova andare a letto presto. Non pensare sempre al sesso. Bevi troppo, bevi troppo. Prova andare a letto presto. Dammi retta, bevi troppo. Se mi chiedi cosa avevo in mente, solo cose sporche, solo cose sporche. Un bagno insieme e non lavare niente, non se ne fa niente, non se ne fa niente. Sei diventata un po' troppo pesante. Sei diventata un po' troppo pesante. Bevi troppo, bevi troppo. Dammi retta, bevi troppo. Prova andare a letto presto. Non pensare sempre al sesso. Bevi troppo, bevi troppo. Prova andare a letto presto. Dammi retta, bevi troppo.